Eccoci qua con voi, prosegue il pomeriggio, entriamo nell'ultima ora di Maracanà. Vi ricordo anche che siamo in diretta Facebook, la diretta Facebook che inizia alle 15 e termina alle 16.30, quindi ci potete vedere anche attraverso un'altra formula, quindi attraverso i social. Vi ricordo appunto, tra l'altro, i social del Team Burrito molto attivi, potete trovare anche molti sondaggi per partecipare e dire la vostra, con moderazione, perché abbiamo chi controlla ed eventualmente prende taglia, quindi mi raccomando.
Ah, sì?
Dialoghi civili. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Mi dicono che è pronto e allora lo andiamo subito a presentare.
Sì, c'è il direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Allora Mario, voglio sentire un po' il tuo pensiero dopo ieri sera. Cosa possiamo dire dalla giornata? È vero che ci sono ancora due partite, però sembra un po', diciamo, tutto prendere una forma.
Sì, restano due partite importanti, cioè restano Atalanta-Milan o Milan-Atalanta, non ricordo, e poi Inter-Juventus, in chiave soltanto Juventus. Queste sono le partite, però essendo una partita su due partite, sono ancora risultati importanti. A me sembra che la cosa più interessante, direi più storica, sia la netta divisione della classifica, cioè è scomparso il centro classifica, oggi con 40 punti sei undicesimo, cioè la prima delle seconde 10, fino a pochi anni fa, fino agli anni scorsi, servivano 10, 12, anche 15 punti in più per arrivare decimi in quel tipo di posizione. Oggi i 40 punti che si sono sempre detti essere la chiave della salvezza, l'aritmetica della salvezza, oggi ti mettono a centro classifica. Questo significa, e le prime squadre stanno facendo molti più punti, per esempio l'Atalanta la prima volta che entrò in Champions lo fece con 69 punti, terza. Adesso con 69 punti sarebbe fuori da tutto, quindi c'è questo distacco forte, questa superlega, verrebbe da dire, naturale tra le prime 6-7 squadre e tutto il resto delle altre. C'è da ricordare sempre che la differenza la fanno i soldi, l'hanno fatta i soldi per quasi tutte, non per l'Atalanta, ma per tutte le altre sì, che oggi questa differenza viene messa molto più sotto controllo e comincia a pesare, perché i soldi hanno comprato la bravura, hanno comprato la qualità, e nel momento in cui vengono meno i soldi viene meno anche la qualità. Però in questo momento siamo un campionato quasi insopportabile, perché è stata tolta competitività ad almeno 12-13 squadre. E tutti quelli che fino ad oggi pensavano un giorno di poter essere competitivi, adesso sanno che in questo calcio non vinceranno più.
Mario, però ti voglio chiedere una cosa, mi dai uno spunto, perché prima un ascoltatore ci ha mandato un messaggio sulla classifica, ti ricordi?
Sì, ha detto,
ha preso l'Inter che è prima in classifica, ha detto guardate le distanze, ci ha detto prendete la prima con la nona, che sarebbero l'Inter e la Samp, attualmente ci sono 42 punti di distacco, ok? Poi ha detto prendete la nona con l'ultima e ce ne sono 28. Dice questo secondo lui è indice di un campionato che va riformulato, che ci sono dei distacchi
abissali. Che comunque è di basso livello.
Basso livello. Io mi sono permesso, Mario, mentre lui parlava, di andare a vedere quello che succede negli altri campionati. Non so se è un esercizio sbagliato o meno, però in Spagna tra la prima e la nona ci sono 44 punti di differenza, addirittura due in più rispetto al nostro campionato. Tra la nona e l'ultima ce ne sono 17. In Inghilterra tra la prima e la nona ci sono ben 38 punti di differenza, 25, pardon, mentre ce ne sono 38 tra la nona e l'ultima. In Bundesliga ci sono 30 punti di differenza tra la prima e la nona, tra la nona e l'ultima 31. Quindi i distacchi sono abissali anche
negli altri campionati.
È un esercizio sbagliato questo, ti chiedo? O indica qualcosa?
No, secondo me è un esercizio. No, indica semplicemente che i punti che i punti da dividere sono sempre tre e che se li fa uno non li fa l'altro, e dopo 10 partite arrivi a 30 punti. No, questo sì, è praticamente l'evidenza di quello che dicevo prima. Non è tanto il problema dei campionati, ormai è un calcio, parliamo di calcio, non è più corretto parlare di campionati. Tutti i campionati hanno gli stessi, hanno la stessa aristocrazia e la stessa, è lo stesso popolo, le stesse squadre, la stessa plebe. Attenzione, perché la plebe erano i commercianti a Roma, non erano i poveri. Quelli erano i clientes, erano quelli che andavano a chiedere soldi ai plebei, cioè ai commercianti o agli aristocratici. Questo perché nessuno si offenda. Quello che è venuto a cadere, quello che viene a cadere, è l'uguaglianza di partenza che c'è nello sport, che deve esserci nello sport. Io che sono tifoso della Fiorentina, so che non potrò mai più vincere lo scudetto, lo so. E questo, e come me altre centinaia di squadre come la mia. E questo, quando io parlo di una Superlega naturale, è questo, ormai ci sono, noi sappiamo che non si può uscire dalle squadre più ricche.
Ma
non si può uscire dalle squadre più ricche, questo in tutti i campionati. Infatti, tu mi parli dello spagnolo, lo spagnolo è molto più bloccato del nostro, sempre stato. Il campionato inglese è un campionato drogato da capitali di governi stranieri, di nazioni straniere. E prende quattro volte di diritti televisivi quello che prendiamo noi. Quindi secondo me il problema è proprio questo, che molti hanno usato male. Infatti, quando si parla di crisi del calcio, si parla di tutti, della stessa cosa in tutti i paesi, cioè i paesi sono in testa le squadre che spendono di più, quelle più ricche.
Ma Mario, perdonami, ma perché quando ero un po' più ragazzino io, com'era la situazione? Diversa?
Sì.
La situazione era molto diversa.
Non vincevano sempre le stesse, io mi ricordo che erano sempre quelle a vincere, ad esempio,
no,
in Italia.
No, non vincevano sempre le stesse, perché per esempio la mia squadra vince due volte, nel 56 e nel 69, perché il Bologna vince sei scudetti, perché vince la Sampdoria, vince il Verona. Perché c'era alternanza, arrivò la Lazio, arrivò la Roma, arrivò il Napoli, c'era molta più alternanza, perché un giocatore come Maradona poteva essere acquistato dal Napoli, oggi Maradona costerebbe 250 milioni, non lo prenderebbe nessuno e quella che lo prenderebbe si indebiterebbe. Cioè, noi noi in un gioco, è un discorso molto lungo e anche nemmeno troppo facile, ma noi dobbiamo renderci conto che avere molti più soldi non è un diritto divino, è un grande vantaggio, un grande vantaggio occasionale. Cioè, dobbiamo renderci conto di questo. Non è che dice, sai, io sono una squadra di Manchester e ho il diritto di essere più ricca di una squadra di Wolverhampton, non è così. O se diventa così, dobbiamo renderci conto che non è correttissimo, no, non è più sport, e questo, e chi se ne frega, si dirà, però è una gara a cui ci si iscrive non più per meriti ma per ricchezza.
No, stavo dando un'occhiata mentre parlavi allo sviluppo proprio dell'albo d'oro della Serie A, tornando un po' indietro nel tempo, così, una curiosità.
No, sì, ma adesso è solo diventata una legge. Se tu prendi i campionati a 20 squadre, hanno sempre vinto Inter, Juve e Milan.
Sì.
Cioè l'ultima Lazio è stata quella di Cragnotti, che onestamente è stata una vittoria un po' singolare, perché Cragnotti, perché la squadra si era arricchita in un modo non del tutto consono. più o meno come, come le grandi squadre adesso. Tutto questo porta alla coscienza che io sono basso e non ho gli occhi celesti, cosa che nello sport fino adesso si faceva finta che non fosse così. Adesso sappiamo che quelli come me non vinceranno mai.
Ma c'è una soluzione per portare così un po' più di equilibrio?
No, credo sia una selezione naturale. Non è colpa mia se non ho gli occhi celesti e sono 1,70 m. È una cosa che viene da molto lontano, deriva dalla mia casata. È così, tu puoi trovare, ci sono soluzioni occasionali, nel senso che ti viene lo sceicco del Qatar e
magari si innamora della Fiorentina o della Lazio o di un'altra squadra e fa uno squadrone.
Come è successo con Cragnotti.
Sì, sì.
Ma non è la tua regolarità, oggi lo sappiamo. Ma è sempre stato così perché Moratti prima ha speso 1,5 miliardi di lire, anzi 1.500 miliardi di lire per fare l'Inter del triplete, Berlusconi per i 20 anni che ha fatto ne aveva spesi altrettanto e tutte e due alla fine si sono staccati. Cioè, quello che vorrei dire ai tifosi, godetevi le squadre che avete senza pensare che siano le squadre più furbe, sono semplicemente le squadre più ricche e nel momento in cui gli mancano i soldi vanno nella cacca come le altre.
Pure questo
è comune.
Pure questo è vero, pure questo è vero. Allora, c'è poi un messaggio, te lo riporto, Mario. Dice: ma quale occasionale? È una questione di numero di tifosi e di interesse che generi.
Ma questo, l'interesse che generi lo generi vincendo. Lo generi vincendo. Se non vinci, non generi. E poi la differenza del calcio è sempre stata l'identità tra la città e la squadra. Mm-hmm. Infatti i grandi bacini dei tifosi delle grandi squadre, delle tre grandi squadre, sono tutte in regioni, il Triveneto, la Sicilia, la Puglia, sono tutte in regioni dove non ci sono squadre che possano vincere il campionato. Perché non ci sono grandi città e quindi questo ha fatto sì che si andasse dietro a chi vinceva. Cioè, perché pensate, vi siete mai chiesti perché Manchester, che è una città di 500.000 abitanti, sia la città che ha vinto di più in Inghilterra, perché non Londra?
Perché i tifosi...
No, perché non esiste una squadra che si chiama Londra.
Sì, no, cioè...
Esistono 8 squadre a Londra,
sì,
che rappresentano 8 quartieri.
Sì.
Tu vai a Manchester, c'è una fortissima identità. E dividi per due la potenza industriale della città. Se Milano avesse 4 squadre, sarebbero la debolezza si spargerebbe. Si spargerebbe su 4 squadre, non la forza. Cioè, questa cosa del tifoso mi fa capire che non pensano, devono pensare alla propria squadra superiore per diritto divino. Che per carità è una consolazione. Ma se c'è un diritto divino vorrebbe dire un'ingiustizia di base, di partenza in uno sport. È questo, noi siamo ormai siamo arrivati a una superlega naturale,
sì, sì.
Dove però per vincere bisogna fare un sacco di debiti.
Questo è un po' l'indirizzo. Mario, senti, ti voglio far sentire un passaggio, voglio un po' una tua interpretazione su queste parole di ieri nel post gara di Immobile. Voglio sentire un po' che ne pensi, perché ha parlato, lo sentiamo un attimo, voglio sentire un po' il tuo pensiero, dai, vai.
Bisogna crescere mentalmente, questo è quello che mi preme di più dire, perché tecnicamente la squadra fa delle cose incredibili, forse a Sprazzi è la migliore squadra in Italia per il gioco espresso, per la qualità tecnica, però poi se non ci abbini le qualità mentali fai fatica, sei sempre lì a lottare per la sesta, settima posizione, ti aggrappi e non va bene. Una società come la Lazio deve lottare sempre tutti gli anni per stare in Champions, per poter crescere, perché è un passo in più, no? Anche economico per quanto riguarda la società, perché la Champions ti dà molta visibilità ai giocatori e tanti soldi per le partite, quindi per poter fare quello step in avanti e poter stare con le grandi bisogna prima di tutto concentrarsi mentalmente.
Mario, tra l'altro si parla della prossima settimana, potrebbe essere la settimana giusta dell'eventuale rinnovo di Inzaghi, leggo da tutto Mercato Web in questo momento. Mario,
Che ti devo dire?
Come le pensi? Cioè, quello che dice lui è più un diciamo così, invito ai giocatori, alla società?
Ma ragazzi, siamo alla 37esima partita, ci viene a dire che è un fatto mentale, è perché il fatto mentale non è un fatto tecnico. Se tu giochi bene ma non c'hai la forza mentale per spingere il tuo giocare bene, sei un mezzo giocatore. Non sto parlando di Immobile, sto parlando in generale. Mm-hmm. Non è una spiegazione, è una malattia. Insomma, poi la Lazio, io lo dico da inizio del campionato, basta. È 5 anni che è la stessa squadra. 5 anni che teoricamente è la migliore di tutte, sono 5 anni che è riuscita ad andare in Champions League, se non sbaglio, solo la scorsa volta.
Sì.
Pur continuando tutti a pensare che sarebbe una squadra perfetta su 12 giocatori, continua a essere lì. Perché noi quando si parla dei giocatori, per esempio di Luis Alberto, che è un giocatore che fa la differenza, si pensa di vederlo sempre al massimo delle sue possibilità. In realtà ci sono tante partite in cui Luis Alberto non appare molto meno di quello che dovrebbe, e così Lazzari, e così Milinkovic, e così Immobile. Non ci scordiamo che l'anno scorso, se non sbaglio, Immobile tirò 16 rigori, anche questo che è stato un record battuto quest'anno solo dal Milan. Cioè io la Lazio per me è ampiamente spiegata. Bisogna spiegare ai giocatori adesso che l'aspetto mentale fa parte dell'aspetto tecnico, e che non se lo possono cavare dicendo non abbiamo la mentalità. Trovala la mentalità, se no arrivi sesto e zitti, è regolare arrivare sesti.
No, ma infatti lui parlava di una crescita di mentalità,
sì,
che non avviene.
Non avviene.
Lo so, ma ragazzi, quindi, non avviene. Sono quasi 200 partite che questa squadra ha una mentalità che non cambia. Vuol dire che è un limite reale, è una malattia, infatti. Non puoi dire, sai, non è un problema tecnico, è un problema di mentalità. È come dire, le mie gambe stanno bene, ma c'ho il fegato a pezzi. Non corri uguale,
certo. E però quindi comunque è, diciamo, un grido di allarme rivolto alla società a questo punto, che deve fare quel qualcosa in più che in tutto questo tempo magari non l'ha fatto.
Forse non l'ha fatto perché non può, perché è la Lazio.
Ritorniamo al discorso di prima, Mario.
O magari perché non
perché
si vuole
appunto
fare.
Voi pensate, non so, che le altre squadre si divertano, uno potrebbe fare uno sforzo in più, perché non lo fanno?
Sì.
Ci mettano i soldi i tifosi. Un euro al giorno fai 300 milioni in fondo all'anno. Ci mettano i soldi i tifosi, basta anche questo andare sempre a chiedere i soldi agli altri.
Bene. Allora, c'è un ascoltatore al 331-82-0013, dice: caro direttore, come le dicevo qualche mese fa, lei è un pescatore mancato, farei pazzie per una giornata con lei su di un fiume ad ascoltare lei e la natura. Pier, ti scrive questo, non so, Mario...
Pensiamoci, se baci bene.
Poi ti chiedono anche qual è la qualità migliore del Milan.
La qualità, avere qualità, il Milan ha tanta qualità, la sa, la, e secondo me adesso è finita anche la dipendenza da Ibrahimovic. Ibrahimovic è servito per farlo nascere e farlo crescere. Adesso il Milan può andare da solo, il che non vuol dire che debba rinunciare a Ibrahimovic, ma vuol dire che non può, non deve più chiudere il progetto intorno a Ibrahimovic. Senza Ibrahimovic il Milan cerca più qualità e la trova. Vedi, per esempio, io c'è un giocatore che mi intriga molto, che è Diaz, che in questo, questo finale di campionato sta facendo la differenza. Nessuno parla perché è in prestito. Sì. Secondo me è importante quanto Ibrahimovic. Il Milan ne ha tanti di questi giocatori, di giocatori bravi. Così come è tempo di riconoscere che l'acquisto di Rebic è stato un grande acquisto.
Assolutamente. Mario, ti voglio chiedere l'ultimissima prima di salutarti. Tu insomma sei nel calcio da tanti anni. Lo scenario che si sta sviluppando intorno a Conte, questo silenzio, questo invito sempre di Marotta che dice anche ieri, spero che rimanga.
Conte è chiaro, la situazione di Conte è chiara, come tutto nel calcio è chiaro. È che non si vuole la chiarezza. Conte, se la società deve vendere due o tre giocatori, non per risanare il debito, ma semplicemente per poter andare avanti, Conte non ci sta. Questo è chiaro.
E quindi...
Quindi non c'è niente, bisogna aspettare che gli dicano, io credo comincino già a saperlo, però manca un colloquio. È lì Conte, cioè, non va a fare il general manager dell'azienda Suning, fa l'allenatore dell'Inter, quindi giudica la qualità, se la qualità che gli viene data, che gli viene messa a disposizione, è sufficiente per essere competitivo, e lui si può permettere questo tipo di scelte.
Bene, aspetteremo ancora i prossimi giorni. Mario, grazie come sempre, ci sentiamo domani e buon proseguimento, a presto. Grazie Mario.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Saluto Mario Sconcerti, andiamo in break perché poi apriamo una parentesi su una situazione che riguarda un club. Vogliamo un attimo capire dal punto di vista proprio giuridico, economico, che può succedere, qual è lo scenario, dai.